Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
La parola chiave di questa terza domenica di Avvento è la costanza, la perseveranza. Certo, Avvento significa una venuta, il Signore sta per venire, così è. E per tutto questo tempo che è iniziato 3 settimane fa, noi abbiamo rimarcato la necessità di essere vigilanti. Abbiamo usato più volte la parola biblica del essere vigilanti con la lucerna accesa e la cintura ai fianchi, dove i due atteggiamenti, dalla prima domenica ce lo siamo detti, della costanza, sono quelli di avere occhi per vedere e quindi essere illuminati dalla verità, la lucerna è accesa, camminare nella giustizia e nella verità, ed essere pronti, disponibili a fare una volontà di bene, ad essere uomini di misericordia, di compassione, di amore, la cintura ai fianchi è il segno del servizio, della disponibilità. Ebbene, questo leitmotiv di tutto il percorso di Avvento oggi ha una nuova connotazione, prende più chiarezza e ci dice che noi siamo chiamati nella costanza ad attendere la venuta di Cristo per essere disponibili con Lui a far vedere i ciechi, a far sentire i sordi, a far parlare i muti. In altri termini, a creare le condizioni per cui ciò che è sofferenza diventi speranza, ciò che è dolore sia accarezzato dalla misericordia, ciò che è stato in qualche modo frustrato dal limite venga supportato dalla compagnia e dalla compassione. Il tempo d'Avvento è un tempo formidabile per creare le condizioni in chi crede e sa aspettare il Signore di rinnovare una promessa che l'uomo è uomo se è consapevole dell'altro, si prende coscienza che da solo non ce la può fare, che da solo riesce a malapena essere, perché solo nella comunione, nella condivisione, nella compassione può creare un sentiero di bene per sé e per gli altri. Anzi, il profeta Isaia, mentre prefigura la venuta del Messia e dice proprio che, avete sentito nella prima lettura, no? Perché lo sta dicendo Isaia al popolo oppresso, lo sta dicendo a quelli che stanno in prigionia, a quelli che vivono la deportazione di Babilonia, cioè a quelli che stanno subendo il torto continuo di una prigionia non meritata, lui rincuora, sta tentando di dire a quel popolo, dice: non vi preoccupate, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge per la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi, una prigionia da allora ovviamente, che era posta nelle condizioni di un popolo che era stato privato della propria terra, della propria patria, della propria possibilità di vivere le proprie origini, la propria memoria. E poi che fa Isaia? Dice proprio, ecco, si schiuderanno gli orecchi ai sordi, gli occhi ai ciechi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. E guardate quanto è bello, ci sarà un sentiero, una strada, e la chiameranno via santa. E ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Bellissimo. C'è un tempo del dolore, ma il tempo dell'attesa è il richiamo che quel dolore può essere vinto per tutti i prigionieri, per ogni tempo. Ma siate costanti. Non vi rassegnate. Potrei aggiungere, non entrate in una depressione civile, a tal punto da dire che non c'è possibilità di fare nulla. Che nulla è possibile, che così è e così deve andare. Rassegnarsi fino all'inverosimile, a tal punto che la rassegnazione diventa suicidio civile, sociale, dei rapporti, nelle relazioni. No, ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare. È giusto È anche, come dire, ovvio che nel momento del dolore tu ti poni la domanda: sì, io sto aspettando, ma fino a quando devo aspettare? È lui che deve venire, o non devo aspettare un altro? Anche Giovanni Battista, che lo aveva indicato come, che aveva indicato Gesù di Nazareth come il Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lui che lo aveva incontrato e aveva sentito la voce del cielo che gli diceva: è lui, ascoltatelo, è mio servo, vi ricordate nel momento del battesimo? Lui che aveva detto di Gesù: io non sono degno di sciogliere pure i legacci dei sandali. Lui in prigione, anche Giovanni va in prigione per colpa di un'ingiustizia, perché aveva sgridato i potenti, pure lui va in prigione, perché non era sceso a patti con la corruzione del tempo, per questo era andato in prigione, perché aveva fatto gioco con la sua parola rispetto alla necessità di essere garantiti i diritti di ognuno. Aveva detto ad Erode: non è giusto quello che stai facendo, hai rubato la moglie di tuo fratello, sei sedotto dalla figlia. Bene, in quel caso, date un po' d'acqua, in quel caso la prigionia di Giovanni arriva per la sua voce, la voce di colui che, perché aspettava Cristo, la venuta, e aveva gridato come chi sa gridare nel deserto degli uomini la verità, aveva rischiato la sofferenza. Eppure in quella sofferenza, torturato dagli eventi, rimane per un momento confuso, perso, e dice ai suoi discepoli: andate a chiedere a Gesù di Nazareth, è lui quello che deve venire, o ne dobbiamo aspettare un altro? Capisco che ci sono momenti in cui diventa difficile capire quando il Signore verrà, quando la giustizia sarà fatta, ma non c'è possibilità di attenderlo e non c'è nessuna possibilità di accoglierlo se i ciechi non vedono, se i sordi non ascoltano, se ai muti non è concessa la parola. Cioè, se in altri termini il mio modo di aspettarlo, il mio incontro con lui, non passa attraverso quella costanza di costruzione di una società di giustizia e di pace. Natale è alle porte, noi stiamo aspettando, e la parola del Signore viene in nostro soccorso per dirci come la costanza deve diventare fatto. Anche noi viviamo in un tempo che sembra essere di prigionia, e anche noi siamo costretti in catene rispetto alle nostre attese, rispetto alla nostra dignità. Non c'è catena più aberrante di quella che ti toglie la dignità. Non c'è la catena più umiliante di quella che ti priva della tua dignità. E io, onestamente, proprio con la commozione nel cuore e con la indisponibilità che nasce con voi e per voi ad essere parte di una sola famiglia, perché vivendo in uno stesso posto, vivendo in una stessa città, necessariamente noi facciamo parte di uno stesso destino, ed è insopportabile che progressivamente possa scivolarci addosso il fatto che questa appartenenza sia per molti forse irrimediabilmente un'appartenenza di sconfitti. Non c'è una prigionia più dolorosa, più aberrante di quella che ti toglie la dignità. E noi progressivamente la stiamo perdendo, la dignità. Dignità di appartenenza, dignità civile, dignità di partecipazione, dignità di responsabilità. E se è vero che l'elemento più significativo, più esterno, più appariscente, che questa dignità ci è stata rubata nel momento stesso in cui le nostre strade, le nostre vie raccontano al mondo di un'incuria costante e permanente, è anche vero che quella punta di un iceberg è una condizione che stiamo fabbricando da tempo. non soltanto per la incapacità di chi deve risolvere, ma anche per la insostenibilità di essere cittadini senza partecipazione, di essere attori senza teatro, senza spartito, senza copione, di essere chiamati ma non essere convocati, di essere attivamente partecipi ma senza luogo di partecipazione. C'è una schizofrenia nel nostro essere nella stessa casa, una schizofrenia che da un lato reclama un diritto e dall'altro non esercita in nessun modo, in nessun caso, la capacità del controllo del diritto che è stato defraudato. Ho fatto parlare i muti e troppa gente invece resta in silenzio. Ho fatto vedere i ciechi e invece il più delle volte è meglio non vedere, è meglio non vedere per non essere provocati da una verità da annunciare. Ho fatto sentire i sordi e invece molto spesso, come succede per le tre scimmiette, non parlare, non vedere e non sentire è la logica di chi non vuole essere infastidito per non avere la responsabilità della sua azione partecipe e attiva al bene comune. Natale viene e sta per venire. E dice il profeta Isaia, ci sarà un sentiero, la chiameranno via santa, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Giubilo, giubilo. Il nostro arcivescovo ha indetto un giubilo, con giubilo, un giubileo per la nostra città. Per la prima volta nella storia non è mai successo. Non è mai successo in nessuna parte d'Europa. Non è mai successo in nessuna parte del mondo che ci sia un giubileo per la città. Eppure il giubileo prima del 1300, prima che fosse indetto il primo giubileo dell'era cristiana, era proprio un giubileo civile. Perché se voi andate nella Sacra Scrittura, capite che la Sacra Scrittura, la Bibbia, voleva un giubileo per questi motivi. Ogni 50 anni, cosa che poi non è mai successa, secondo quello che era il criterio della verità biblica, che non c'era nessun padrone se non Dio, al 50° anno veniva restituita la proprietà della terra, venivano rimandati liberi gli schiavi, veniva sanato il debito, veniva liberato il prigioniero, cioè veniva dato dopo 50 anni la possibilità che fosse ridata nella verità la libertà a ogni uomo, perché tutto era di Dio. Era un grande avvenimento sognato dalla Sacra Scrittura, per dire che c'è una relazione strettissima tra il mio essere credente e il mio essere cittadino, il mio essere uomo di fede e essere uomo di impegno costante nella storia, il mio essere capace di sogno trascendente e di sogno immanente. E allora, oggi per oggi, in questo nostro momento, il nostro arcivescovo ci dice: c'è bisogno di un giubileo per Napoli, senza rassegnarci. E forse il nostro Natale può diventare insieme un Natale d'attesa del Signore nel nostro cuore, per quel Natale che ci piace, fatto di luci, di scintillii, di calori, di emozioni, di famiglia. Ma può essere anche un Natale più ampio, un Natale di riscatto e di speranza condivisa per una città diversa. Anche perché qui ci dobbiamo vivere. E non possiamo più permettere che i nostri ragazzi desiderino andare altrove piuttosto che qui. Non possiamo più permettere che noi stessi vorremmo stare altrove. Quante volte ci siamo detti a noi stessi che forse siamo capitati in un tempo sbagliato, che forse avremmo voluto vivere in un momento diverso. Noi dovremmo essere tali, in ragione del Vangelo che abbiamo ricevuto, di cogliere la speranza della trasformazione. È per questo che nel momento in cui il Natale viene e io prendo le mie vesti e li trasformo in aurora piuttosto che in notte, dico quello che il Cardinale domani dirà scrivendo e consegnando la sua lettera alla città: non possiamo chiudere le porte alla speranza, non chiudete le porte alla speranza. È un momento decisivo, figliolini miei, ed è un momento di raccolta che diventa partecipazione attiva alla costruzione di un mondo diverso. Cosa? a casa nostra, parliamone, in ufficio, parliamone, tra di noi, parliamone, senza rassegnarci. Ormai, accademicamente, tutti i mali di Napoli li abbiamo raccontati. Adesso dobbiamo voltare pagine, dobbiamo dire dal male il bene, dal peggio il meglio, dal negativo al positivo. Dobbiamo incominciare anche mentalmente a riappropriarci di una dignità derubata, privata, imprigionata. Proviamoci, proviamoci, piano piano, piano piano. Ma la speranza è questa, la speranza è lottare. Certo che a Napoli si dice che chi di speranza vive, disperato muore, ma qua dipende da noi, da ciascuno di noi, dipende da noi e dipende da quale Natale vogliamo. Vedete, figliolini miei, io so che molti di voi stanno in attività imprenditoriali, commerciali, molti di voi sentono la difficoltà di questo momento, io mi rendo conto, ma forse proprio questa difficoltà mette in luce un Natale diverso, che mentre l'economia va a rilento e ci sono delle difficoltà oggettive, potrebbe essere accresciuto il significato autentico di un riscatto, e cioè la necessità di riconsiderare che solo insieme ce la possiamo fare, non più individualisticamente orientati, ma chi è più forte oggi si deve alleare con il più debole, chi è più ricco si deve alleare con il più povero, chi è più agiato deve dare più difficoltà, più sostegno a chi lo è meno, e in questo modo tutti, ma veramente tutti, rischieranno di essere capaci di un successo piuttosto che di un fallimento. Io sono convinto che Natale quest'anno sarà un Natale diverso, migliore. Non chiudo le porte alla speranza. Sarà un Natale di pace, sicuro, ne sono convinto. Sarà un Natale in cui brillerà una luce di speranza, ne sono convinto. Io sono convinto che questo Natale sarà un Natale di gioia, non posso non esserne convinto, malgrado i fatti. Io sono convinto che ce la faremo, perché ce la faremo. Io sono convinto che in casa nostra, tutti quanti, ma veramente tutti, da oggi in poi, incominceremo a parlare il vocabolario della gioia, del positivo, dell'ottimismo, perché solo così, malgrado le difficoltà, potremo cambiare il verbo del disfattismo e della depressione in un'organizzazione di speranza, perché solo organizzando la speranza e facendola partire dal basso rideremo di gioia e la notte non sarà più notte e sarà veramente Natale. E quando Gesù arriverà grideranno gli angeli in cielo gloria a Dio nel più alto, ma noi saremo consapevoli che avremo fatto la nostra parte e diranno anche a noi e pace a voi gli uomini che Dio ama.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast